tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, la visita del presidente iraniano Rouhani ha creato molte polemiche anche per la decisione di coprire la nudità delle statue capitoline. È vero che la decisione è stata presa per non offendere la sensibilità del leader iraniano?
Sì. Sicuramente è stata presa per questa ragione. Io non so chi ha dato l'ordine, adesso c'è ancora un rimpallo di responsabilità, quindi ancora non si sa chi ha dato questo ordine, che sicuramente è stato, come si dice, più realista del re, nel senso che è andato oltre la stessa immaginazione, penso, del leader iraniano, perché io non credo che a lui neanche passasse per la mente di chiedere una cosa di questo genere o di sentirsi offeso per la nudità delle statue. È stato un gesto maldestro che ci ha reso ridicoli, tra l'altro, nello stesso Iran, perché sembra che anche lì nei blog si siano scatenati su questa decisione, che è assolutamente assurda, però è indicativa del clima che c'è in questa epoca, in cui si ha una terribile paura di offendere la sensibilità dell'Islam. È un sentimento, diciamo, che sta a metà tra il timore riverenziale e politicamente corretto, e che è molto sintomatico di un'incertezza tipica di questa epoca, che è un'incertezza che è dovuta a quello che è successo a partire dall'attentato alle Torri Gemelle in poi, diciamo, perché da quel momento che è un po' precipitata la guerra strisciante tra mondo occidentale e l'Islam. Ecco, questo è l'effetto più ridicolo da un certo punto di vista, ma anche più preoccupante di questa incomunicabilità tra il mondo occidentale e il mondo dell'Islam.
E continuano le defezioni e le deroghe al trattato di Schengen, ma piano piano si sta sgretolando una delle colonne dell'unità europea, ovvero la libera circolazione.
Sì, la libera circolazione delle persone, tra l'altro. Curiosamente nessuno ha messo in discussione la libera circolazione delle merci, che forse è quella che in teoria dovrebbe preoccupare di più, visto che tra le merci ci sono anche le armi, che circolano assolutamente in modo libero in tutta Europa e vanno poi a rifornire gli arsenali del califfato o di chi continua a fomentare le guerre un po' in tutto il mondo, soprattutto nelle aree in questo momento le più infuocate, tipo Siria e tipo Libia. E invece per quello che riguarda la libera circolazione delle persone, abbiamo visto che i paesi, soprattutto i paesi del nord Europa, Danimarca, Svezia, Inghilterra, hanno incominciato a mettere delle forti limitazioni sugli ingressi delle persone. Alcuni poi addirittura hanno deciso di espellere le persone che non hanno diritto di asilo, e soprattutto il trattato di Schengen, che tra l'altro prevede che ci sia un rafforzamento alle frontiere esterne dell'Europa, i paesi del nord Europa chiedono di accentuare le misure di contenimento dei flussi migratori nei paesi che stanno ai confini dell'Europa, quindi in particolare la Grecia, che tra l'altro sarà con tutta probabilità il primo paese in cui sarà sospesa l'operatività del trattato di Schengen, proprio perché il filtro che il nord Europa si aspetta dai paesi di confine sembra non funzionare a dovere, e tutto questo secondo me mette in luce fortemente la debolezza di queste colonne, appunto, della costruzione europea, perché alla prima minaccia proveniente dall'estero tutta la costruzione europea rischia di sgretolarsi, perché fondamentalmente vengono fuori gli egoismi delle singole nazioni. Ne abbiamo parlato in precedenza, soprattutto con riferimento all'Ungheria, che messo in atto misure addirittura con la costruzione di fili spinati e muri per evitare lo sconfinamento dagli altri paesi confinanti di questi migranti disperati che provengono dalle zone di guerre. L'Ungheria adesso è il paese del nord, e le accuse all'Italia e alla Grecia di non garantire un filtro sufficiente, insomma sembra un litigio di famiglia alla vigilia di un divorzio, perché alla fine poi si vede che gli interessi sono addirittura contrastanti. speriamo che sia solo una fase storica, ma io dubito fortemente che l'Europa possa andare avanti con questi presupposti, perché in realtà si richiederebbe una decisione comune e una condivisione degli oneri, e invece in questo modo tutti cercano di difendere il proprio orticello.
Intanto si continua a morire, soprattutto donne e bambini, nel tratto di mare tra Grecia e Turchia. Ma l'Europa tende a volersi lavare le mani su questa tragedia o sta vagliando altre soluzioni?
Appunto, è quello che dicevo prima, cioè un po' sostanzialmente distinguo, e tutti cercano di difendere sostanzialmente gli interessi nazionali. La Grecia viene lasciata sola in questo modo, perché poi la Grecia è il primo paese in cui i migranti assolutamente disperati e disposti a tutto, perché noi parliamo di traversate nel mare d'inverno, quindi nelle condizioni di clima peggiori, però ciononostante affrontano un viaggio che dalle coste della Turchia li porta in Europa. La Grecia è il primo paese dell'Occidente che infatti, appunto, come dicevo, non a caso è a rischio sospensione, anzi direi quasi sicuramente la Grecia sarà sospesa dal trattato, e questo speriamo che non comporti un effetto domino per il quale alla fine tutti i paesi si rendano conto che forse tutto sommato si sta più sicuri se si impedisce il passaggio delle frontiere. Questo poi tra l'altro potrebbe essere il primo passo per chiederci tutti, ma alla fine quali vantaggi abbiamo a stare in Europa, ad avere una moneta che tutto sommato ha peggiorato le condizioni di vita di tutti? Naturalmente questi sono gli argomenti degli anti-europeisti e dei nazionalisti che stanno prendendo piede in tutta Europa e che non vedono invece il vantaggio enorme di stare insieme, di condividere le sorti di tutta l'Europa e condividerne tra l'altro i valori di fondo, che significherebbe cercare anche di affrontare l'emergenza di migrazione in termini più solidari, sia verso l'esterno sia all'interno stesso dell'Europa.
E mercoledì 27 gennaio è stata celebrata la giornata della memoria per ricordare le vittime della Shoah, a 71 anni di distanza dall'abbattimento del campo di concentramento di Auschwitz. Cosa rappresenta oggi questa giornata in un periodo storico in cui non si muore più nei campi di concentramento ma inghiottiti dal mare?
Ma il rischio della ritualizzazione di una data c'è sempre, nel senso che tutti buoni per un giorno e poi tutto il resto dell'anno libertà di scannarci oppure di dimenticare. Questo è un po' nella natura dell'uomo, quindi anche il rito del giorno della memoria, che però ricordiamoci è stato istituito da pochi anni, quindi è anche un po' presto per farlo diventare un rito un po' così ripetitivo e poco sentito. Però direi in realtà c'è secondo me una nuova sensibilità sul tema dell'Olocausto, che è testimoniata se non altro anche dal cinema. Ci sono parecchi film in circolazione che trattano questo tema dell'Olocausto da diversi punti di vista, che significa che c'è una sensibilità che è cresciuta in questi ultimi anni. E il giorno della memoria sono andato a una manifestazione che ricordava la liberazione da parte dell'Armata Rossa di Auschwitz, era presso un istituto culturale russo, e ho visto che c'era una grandissima partecipazione di giovani, erano giovani delle scuole, quindi magari portati lì a forza dai loro professori, però c'era una grandissima attenzione a quello che veniva raccontato sugli orrori di Auschwitz. Quindi secondo me non è male che, ecco, soprattutto le giovani generazioni siano messe al corrente di quello che è stata la tragedia maggiore del secolo scorso, una delle maggiori tragedie nella storia dell'umanità. Quindi bene che non si stendano veli, e soprattutto poi in un'epoca di revisionismo come quella attuale, per cui si tende a non solo a dimenticare ma addirittura a cancellare o a travisare intere parti della storia più tragica dell'uomo, ma che è quella che bisogna sempre secondo me conoscere per cercare di non ripetere gli errori del passato e di cercare di guardare avanti in maniera più vicina alla natura migliore dell'uomo.